File 17, pagina 83. Leo Valiani 2. Bisogna dire che ci furono in Germania degli uomini preveggenti che chiedevano l'unità delle forze democratiche ed operaie, ed anche non operaie, nella resistenza ad Hitler, e pur essendo ancora molto giovane, non fu lui il capo di quel movimento, ma militava già in esso, e perciò voglio ricordarlo. C'era fra di essi l'ex cancelliere, molto più tardi, Brandt. Egli si distinse già nel 1931, 32, 33, poi come esule, per la sua invocazione di un fronte unico di forze antinaziste. In Germania quel fronte unico non si realizzò. Si realizzò dopo, nei campi di concentramento, ma non si realizzò finché le forze democratiche erano ancora legali o addirittura avevano ancora il governo, eppure anche dopo che avevano perduto il governo e c'erano dei governi di transizione presidenziali, avrebbero potuto ancora fare barriera con il loro seguito di massa alla conquista nazista del potere. Fu all'estero che si realizzò l'unità di lotta. Il primo ad invocarla fu il segretario dell'Internazionale Operaia Socialista, un socialdemocratico austriaco, Federico Adler, che non appena il nazismo ebbe preso il potere in Germania, chiese ai socialisti di tutti i paesi di unirsi a tutti gli altri movimenti antifascisti, comunisti o di altro genere che fossero per una efficace resistenza su scala internazionale e di non arretrare davanti a nessun mezzo di lotta per opporsi al nazismo dilagante. Adler non ebbe la maggioranza, neppure nella Internazionale Socialista, ma alcuni partiti lo sostennero, anzitutto il Partito Socialista Italiano in esilio, rappresentato da Pietro Nenni, poi i socialisti austriaci stessi, francesi e spagnoli. E tutti e tre questi paesi, Francia, Austria e Spagna, combatterono con le armi o con la forza di massa dello sciopero generale contro il nazismo e contro il fascismo dal 34 al 36. Ci fu la resistenza della socialdemocrazia austriaca, prima al clerico fascismo, poi al nazismo, stroncata con le cannonate alle case operaie di Vienna. Ci fu l'epica resistenza del popolo spagnolo, efficace all'inizio, ma dopo 2 anni e mezzo, quasi 3 di guerra civile, sconfitta con l'intervento di Hitler e di Mussolini, dalle loro legioni, dalla loro artiglieria, dai loro carri armati. Fu la resistenza del Fronte Popolare Spagnolo, composto da socialisti, comunisti, democratici laici, cattolici, baschi, anarchici e via dicendo, contro l'estrema destra sollevatasi con il generale Franco contro la Repubblica Democratica. Ci fu la resistenza del Fronte Popolare Francese, che prese anche il potere alle elezioni del 36, avendo battuto politicamente il fascismo all'interno della Francia, ma arretrò, esitò davanti alla formazione di una solida alleanza contro il nazismo su scala internazionale. Schiacciati gli oppositori in Germania, vinta la guerra in Spagna, Hitler era già in grado di puntare su quello che era il suo programma originario, cioè la conquista dell'Europa e del mondo attraverso la guerra mondiale. Il Fronte Popolare Francese aveva il compito di promuovere la resistenza ad Hitler. Il suo governo aveva concluso, anzi mandato avanti, perché era già stato concluso dal governo francese precedente, una alleanza con l'Unione Sovietica. La Francia era alleata della Cecoslovacchia e della Polonia contro la minaccia di un'aggressione tedesca, ma il pacifismo che dilagava in Francia pacifismo rispettabilissimo naturalmente, perché la Francia aveva avuto più di 1 milione di morti nella guerra del 14-18, fu in ultimo deleterio, disarmando la volontà francese di resistere anche militarmente all'aggressione nazista. Così, quando Hitler scelse come primo bersaglio, dopo l'Austria, che conquistò facilmente, la Cecoslovacchia al momento cruciale, invece di resistergli con le armi, la Francia e la sua alleata Gran Bretagna capitolarono e lasciarono che la Cecoslovacchia fosse invasa e sopraffatta dalle truppe naziste. Dopo la Cecoslovacchia, la vittima designata era la Polonia. Allora si verificò un sussulto drammatico, una svolta che dobbiamo sempre ricordare, perché da lì si origina la resistenza europea e la riconquista poi della libertà. La svolta si originò in Polonia, perché i polacchi decisero di non capitolare davanti ad Hitler, ma di resistere anche con una guerra, in condizioni disperate, all'aggressione tedesca. I francesi esitarono, perché il pacifismo aveva profonda diffusione in Francia ed una parte della classe dominante francese preferiva il fascismo e persino il nazismo all'alleanza con l'Unione Sovietica. Di questa alleanza lo Stato stesso disperò e concluse il patto con Hitler. Invece gli inglesi, che erano in fondo meno interessati dei francesi, che non avevano una alleanza con la Polonia, che avevano voluto, dopo la vittoria del 1918, disinteressarsi delle sorti del continente europeo, affermando il loro isolazionismo, il loro interesse soltanto per le sorti dell'impero britannico. Gli inglesi, sorprendentemente, per un moto di opinione pubblica, quando il governo conservatore in carica voleva ancora un accomodamento con Hitler, costrinsero il governo a decidersi, durante una drammatica seduta della Camera dei Comuni, all'indomani dell'aggressione tedesca alla Polonia, ad onorare la garanzia data qualche mese prima, un po' alla leggera, e che credeva non dover mai onorare alla Polonia, e a dichiarare guerra alla Germania nazista. La resistenza comincia lì. La Francia, la Polonia furono sopraffatte dalla strapotenza militare tedesca, ma l'Inghilterra, grazie anche alla sua situazione marittima ed insulare, poté resistere e diede appoggio, aiuto, stimolo ai movimenti di resistenza in tutti i paesi europei, anzitutto con De Gaulle in Francia, e altresì ai polacchi, ai greci, agli jugoslavi, agli olandesi, ai norvegesi ed in ultimo, dopo l'armistizio del 43, anche agli italiani. Lo fece non solo in Europa, anche in Birmania, per esempio, un po' dappertutto nei paesi contro i quali aggressioni naziste, fasciste o militaristiche giapponesi avevano luogo. Naturalmente noi non ci nascondiamo che la guerra fu vinta non dalla resistenza inglese soltanto, ma essa fu il primo atto che determinò una svolta. La guerra fu vinta con la sconfitta dell'aggressione nazista alla Russia sovietica. I 20 milioni di morti della Russia sono il fatto fondamentale della vittoria su Hitler. Senza quei 20 milioni di morti, senza l'eroismo del popolo russo, Hitler non sarebbe stato sconfitto. Poi vi fu l'intervento americano, naturalmente, lo sbarco in Occidente, prima in Italia, poi in Francia. Ebbene, quale conclusione noi possiamo trarre da questa epopea che coinvolge tutti i movimenti di resistenza, e così quello italiano, ma prima di quello italiano, ripeto, il francese, il polacco, lo jugoslavo, il greco e tutti gli altri paesi occupati dai nazisti, e non dimenticherei, a parte l'esercito sovietico, la resistenza sovietica dietro alle linee occupate dalle truppe naziste, non dimenticherei neppure la resistenza tedesca stessa, di cui ci ha parlato il professor Bartel, che dobbiamo onorare non solo in coloro che egli ha rievocato, ma anche nei suoi congiurati, che cercarono di sbarazzarsi di Hitler, cioè i componenti, il fiorfiore dell'esercito tedesco, che davanti alla mostruosità dei crimini tedeschi si ribellarono e cercarono di eliminare il despota, il tiranno, e finirono i loro giorni, quegli ufficiali, sul patibolo nel 1944. Resistenza, vittoria, poi dopo la vittoria l'amara constatazione di quello che era successo nei campi di concentramento e di cui non si avevano precise notizie. Naturalmente non è vero che non si sapesse nulla. Il destino degli ebrei dell'Europa centrale, non della Germania, ma di certi paesi dell'Europa centrale, che forse avrebbero potuto essere salvati, ove le potenze occidentali avessero voluto salvarli, se avessero deciso di concedere visti d'ingresso a masse di centinaia di migliaia di ebrei, romeni, ungheresi, jugoslavi, prima che fosse troppo tardi, non poteva essere stato totalmente ignorato. Naturalmente si sapeva, se non tutto, una parte. Ci furono egoismi, compressioni, ma tutto sommato la tragedia assunse aspetti più vasti, più cosmici di quello che si era potuto sospettare. Il Centro di Documentazione Ebraica ha fatto un lavoro ottimo. I polacchi, ci ha informati il professor Plichowski, hanno fatto un lavoro analogo. I tedeschi della Germania democratica hanno fatto un ottimo lavoro. Dappertutto questo lavoro deve essere fatto. Del resto l'hanno fatto l'Associazione Nazionale dei Deportati ed altri enti e istituti della Resistenza anche in Italia, ma l'hanno ancora continuato non solo per smentire le fandonie di coloro che negano adesso la realtà dei campi di sterminio, ma per trarre delle conclusioni che servano a qualcosa. Adesso sarò molto breve, perché l'ora è già tarda e non voglio abusare della vostra pazienza. Vengo subito alle conclusioni e le dirò con un libro uscito in questi giorni di un artista, direttore della Pinacoteca di Oderzo, Arturo Benvenuti, che ha raccolto in un volume che vi raccomando calorosamente, i disegni fatti dagli internati di molti paesi nei campi di deportazione fascista e nazista. Non sono diversi dai disegni che potete ammirare col cuore infranto. Ammirare non è la parola più indicata. Insomma, che potete vedere nella mostra opportunamente allestita al Valentino e che vi prego di visitare se non l'avete ancora visitata. Io ho assistito ieri alla inaugurazione. Questi disegni, dicevo, sono raccolti in volume in modo molto efficace ed alcuni di questi disegni hanno particolare pregio perché dimostrano non solo la tragedia, le sofferenze, i patimenti in quelle scene di morte, di stragi in quei campi, ma anche la volontà di lotta dei detenuti. Sono disegni di combattimento degli internati che esprimevano la loro volontà di lottare attraverso quei disegni. Una testimonianza agghiacciante, tragica, ma anche di forza d'animo degli internati che erano gli autori di quei disegni. Ebbene, Benvenuti molto opportunamente, come preambolo del suo volume, cita il motto di un filosofo americano, il quale dice che coloro che non sono capaci di ricordare il passato sono condannati a ripeterlo. Se noi non ricordiamo il passato, saremo di nuovo inermi davanti alla scalata di nuove eversioni, di nuovi totalitarismi, di nuove dittature, di nuovi fanatismi, di nuovi massacri. Forse l'errore più grave della democrazia tedesca davanti all'ascesa del nazismo era stato di non credere che in Germania ciò fosse possibile. Un dotto studioso tedesco socialdemocratico, che aveva conosciuto ancora Marx Kautsky in un ponderoso libro di due grossi volumi sul materialismo storico, nel 1928, un anno prima degli incipienti successi elettorali di Hitler, scriveva che, a differenza del fascismo in Italia, il nazismo non poteva trionfare in Germania. In Italia aveva trionfato perché era un paese agricolo, arretrato, in cui bastò 1 milione di disoccupati per dare alle squadre fasciste una forza d'urto travolgente, naturalmente con la complicità delle classi dominanti, la disunione dei partiti e dei movimenti di sinistra, la loro incomprensione del fenomeno, tutte cose che Kautsky conosceva da studioso dei movimenti sociali qual era. Ma in Germania, concludeva, ci sarebbero voluti almeno 3-4 milioni di disoccupati, e in un paese industriale questo non poteva accadere, e quindi il nazismo non rappresentava un vero pericolo. Questo lo scriveva nel 1928. Nel 1929 comincia la grande crisi, i disoccupati salgono non a 4 ma a 6 milioni in Germania, e il nazismo raccoglie successi elettorali molto maggiori di quelli che prima della conquista al potere aveva raccolto il fascismo italiano. Tanto è vero che i nostri fascisti, per conquistare il potere, ebbero bisogno della marcia squadristica su Roma. Anch'essa non avrebbe vinto se il re non avesse revocato lo stato d'assedio decretato dall'ultimo governo liberale, decretato tardivamente, ma decretato, perché, come ha dimostrato il professor Repaci di Torino, lo stato d'assedio sarebbe stato sufficiente per sbaragliare le squadre fasciste. L'esercito le aveva già bloccate, ma il re revocò lo stato d'assedio. Ma insomma, ci volle una impresa militare perché il fascismo vincesse in Italia. In Germania non ci fu bisogno neanche di questo, perché coi 13 o 14 milioni di elettori che votarono per Hitler, senza avere ancora la maggioranza assoluta, davanti alla divisione degli altri, l'estrema destra poté giungere legalmente al potere e poi agire con la ferocia, la barbarie che abbiamo sentito raccontare e che sentiremo ancora riferire. Quindi la sottovalutazione che gli antinazisti, i democratici tedeschi, avevano fatto dell'esperienza italiana, non credendo che nel loro paese una dittatura totalitaria potesse riprodursi e mettere tutti gli oppositori in campi di concentramento, così come il fascismo aveva messo gli oppositori al confino di polizia o nelle carceri del Tribunale Speciale. Fu uno degli elementi della loro disfatta, mentre invece la vittoria sul nazismo si ebbe quando dei paesi, così la Francia, la Spagna, ma soprattutto alla fine l'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, sia pure con qualche ritardo, dopo il patto Ribbentrop-Molotov, si resero conto del pericolo del nazismo e si misero a fronteggiarlo insieme. La mia conclusione dunque: divisi l'antifascismo e l'antinazismo furono sconfitti, uniti vinsero. Devono unirsi di nuovo nella lotta per la pace, per la libertà contro ogni eversione, contro ogni nuovo pericolo totalitario o di fanatismo. Pagina 88.